Modem.
Die bittere Wahrheit ist.
La cruda verità è che per le sfide attuali non siamo preparati né dal punto di vista materiale né in termini di personale. Il nostro esercito non è in grado di difendersi. Ogni anno l'esercito perde migliaia di soldati per colpa del servizio civile.
L'esercito ha personale più che a sufficienza. Per anni il limite massimo di effettivi dell'esercito è stato superato illegalmente. Inoltre la sicurezza non si limita alla sola sicurezza militare. C'è anche quella garantita dalla previdenza sociale o quella contro le catastrofi naturali. Ed è proprio qui che entra in gioco il servizio civile.
La Costituzione federale è chiara. Non è possibile scegliere liberamente tra il servizio militare e il servizio civile. Quando la scelta del servizio civile è fortemente motivata da ragioni diverse da un problema o da un conflitto di coscienza, questo non corrisponde più allo spirito originario di un'eccezione a quello che è, appunto, un obbligo.
Abbiamo bisogno dei civilisti, soprattutto in quelle strutture e in quei settori che già ora soffrono di carenza di personale, ovvero gli ospedali, le case di cura, le scuole, l'agricoltura di montagna o la tutela ambientale.
È sulle note degli Status Quo, con il loro successo In the Army Now, che vi abbiamo introdotto il tema odierno di Modem, ovvero la modifica della legge sul servizio civile in votazione il prossimo 14 giugno. La canzone è datata 1986, 10 anni prima della svolta epocale, direi, nel dibattito sull'obiezione di coscienza in Svizzera, dibattito in corso, pensate addirittura, dagli inizi del Novecento. Sta di fatto che dal 1996 chi non può conciliare il servizio militare con la propria coscienza può chiedere di prestare servizio civile. È in quella data che il rifiuto smise di essere trattato come reato per diventare un diritto. Un diritto di cui si starebbe approfittando troppo, lascia intendere il consigliere federale Guy Parmelin, un diritto che verrebbe punito nel suo esercizio e quindi scoraggiato, a detta dei contrari, con le conseguenze paventate dalla co-presidente dei Giovani Verdi, Magdalena Erni. Voci insieme ad altre dei rispettivi comitati che abbiamo ascoltato nella scheda curata da Amanda Fendler. Io sono Giampaolo Driussi a parlarne oggi con Michele Mohr, presidente della Società Svizzera degli Ufficiali, e con Nicolò Mazzi Damotti, membro della direzione del PS Ticino del Comitato Referendario Ticinese. Ospiti che saluto e che coinvolgo subito per una breve battuta iniziale. Michele Mohr, parleremo di un freno alle ammissioni, un freno insomma necessario, quasi indispensabile, quello che sostenete.
Assolutamente sì, l'attuale situazione geopolitica non ci permette di tentennare oltre e dobbiamo riaumentare gli effettivi dell'esercito, avere una riserva di personale sufficiente.
Nicolò Mazzi Damotti, una battuta anche con lei introduttiva, è un freno, quindi non un'abolizione del servizio civile, perché questa forte opposizione?
Buongiorno a tutti anche da parte mia, non è un freno, è una riduzione delle ammissioni, però si parla negli obiettivi dichiarati nel messaggio del 40% di ammissioni in meno, è di fatto un dimezzamento del servizio civile, quindi quella nostra è un'opposizione a un tentativo di smantellamento del servizio civile, che poi vedremo dopo, anche perché è estremamente importante anche in queste situazioni.
Allora, prima di andare avanti e approfondire le questioni in parte da voi già sollevate, vediamo con la collega Amanda Fendler di capire quali sono queste misure, partendo però da un dato.
Sì, il dato che ha portato alla riforma in votazione, il numero delle ammissioni al servizio civile è cresciuto negli anni successivi all'abolizione dell'esame di coscienza nel 2009, passando da 6.000 circa all'anno nel secondo decennio del 2000 ad oltre 7.000 nel 2025. Da qui la volontà di rendere l'accesso al servizio civile, soprattutto per chi ha già svolto parte di quello militare, più difficile. Un approccio che non ha convinto la sinistra e varie organizzazioni della società civile, che hanno quindi promosso un referendum.
Amanda, dicevamo delle sei misure, vediamole insieme. Alcune sono le principali, direi, sono legate alla durata del servizio civile.
Esatto, la prima, la riforma introduce un minimo di 150 giorni di servizio civile per tutti coloro che passano questo servizio dal servizio militare, indipendentemente dai giorni che restano da scontare nell'esercito. Più tardi avverrà questo passaggio, maggiormente sarà penalizzante per chi opta per questo, appunto, per questo passaggio. Per esempio, per chi ha fatto 4 corsi di ripetizione si passerà da 65 a 150 giorni di servizio civile. Seconda misura, anche per gli ufficiali e sottufficiali che diventano civilisti si allungheranno i giorni da prestare nel servizio civile dall'attuale 10% in più a una volta e mezza i giorni di servizio militare mancanti.
Ci saranno poi categorie professionali per le quali sarà meno interessante o addirittura vietato il servizio civile.
Sì, ad essere toccati, e siamo alla terza misura, saranno gli studenti di medicina. Vari fra loro oggi scelgono infatti il servizio civile per fare esperienza utile alla propria carriera, ma la riforma vieterà gli impieghi nel servizio civile che richiedono studi di medicina umana, odontoiatria o veterinaria. Ma non sarà invece possibile, siamo alla quarta misura, passare al servizio civile per chi ha terminato tutti i giorni di servizio militare e deve solo eseguire il tiro obbligatorio.
A questo punto mancano due misure.
Sì, che possiamo riassumere con una riduzione della flessibilità nelle tempistiche per chi presta servizio civile. Innanzitutto, è la quinta misura, anche per i civilisti come per i militari vigerà l'obbligo di servizio annuale. Inoltre, e siamo alla sesta misura, chi presenta domanda di ammissione mentre sta ancora svolgendo la scuola reclute dovrà svolgere il cosiddetto impiego di lunga durata, ovvero 180 giorni come civilista già l'anno successivo all'ammissione.
Grazie Amanda, ritorno subito dai nostri ospiti, ripartendo con Niccolò Mazzidamotti. Lei ne ha accennato già prima, parlati di smantellamento e ha parlato di questo 40% di ammissioni in meno citato dallo stesso Consiglio federale che quale risultato di queste misure. In realtà però non si è ben capito come si sia arrivati a questa cifra e nemmeno il vostro comitato nazionale riesce a spiegarsela, quindi poi nel libretto delle spiegazioni, il libretto rosso si dice che effettivamente non è possibile quantificare, ecco, non è che state facendo un po' di allarmismo non conoscendo l'impatto, non potendo conoscere l'impatto di queste misure?
Ma sicuramente l'impatto reale forse non si può conoscere. Allo stesso tempo il Consiglio federale all'interno del messaggio ha dichiarato come obiettivo quello di raggiungere il 40%, poi se sarà raggiunto subito o negli anni a seguire questo forse non si sa, però è chiaro, nel senso, comunque chi ha scritto il messaggio con queste modifiche, questa modifica di legge del servizio civile, chiede e si pone come obiettivo una riduzione degli effettivi del 40% all'interno del servizio civile. Quindi, se non lo è subito, comunque l'obiettivo di questo messaggio è quello di smantellare sul lungo termine il servizio civile.
Michele Mor, ecco, voi contestate questa accusa di voler smantellare il servizio civile. È un dato di fatto che i civilisti vengono impiegati in ambiti dove oggigiorno c'è bisogno di manodopera. Allora, case anziane e ospedali sono l'esempio più lampante, ma non solo. Voi non vi sentite responsabili di un eventuale indebolimento di questi settori toccati che necessitano appunto dell'impiego dei civilisti?
Ma assolutamente no. Smantellare vuol dire alla fine andare a zero. Una cosa smantellata non esiste più e questo chiaramente non è l'obiettivo. Innanzitutto, come viene sottolineato sempre, la Costituzione permetterà ancora a chi ha veramente un problema di coscienza di prestare servizio civile. Questo è un diritto che abbiamo voluto dare come popolo ai giovani uomini obbligati al servizio militare e questo diritto rimarrà. Nella vostra scheda iniziale avete parlato di 6.000-7.000, in verità dal 2009, quando è tutto cambiato, si è fatto un salto, proprio la figura che sta guardando lei, da 2.000 a 6.000. E quindi anche se dovessimo scendere di 30, 40, 50%, siamo sempre al di sopra come numeri, cioè il 40% di 6.000 è ancora molto più alto dei 2.000 che c'erano prima all'anno, quindi non si può parlare di smantellamento. Tra l'altro, non so se qualcuno ci ha già pensato, ma la durata vera del servizio civile è già adesso molto minore in ore di una quella del servizio militare. Se si calcola le giornate che deve fare una persona al servizio civile, sono giornate di lavoro, quindi alla sera si può andare a casa, al weekend si è a casa a lungo, si arriva a 2200 ore all'anno, mentre chi fa la scuola reclute è 24 ore su 24 in caserma. Se calcoliamo anche solo 12 ore siamo già a 2004, quindi è già più lunga adesso la scuola reclute. Se andiamo poi a pensare che magari sono 14 le ore, addirittura se si tiene conto delle disponibilità 24 ore su 24, la durata della scuola reclute è molto maggiore, anche con queste sei misure rimane molto maggiore di quella del servizio civile.
Nicolò Mazzida Mottio, la replica.
Beh, nel senso, adesso il servizio civile dura comunque in giorni 1,5 volte tanto quello del servizio militare. Inoltre, appunto, nel 2024 sono stati prestati 1,9 milioni di giorni di servizio civile, 3,5% in più rispetto all'anno precedente, e questo in ambienti, diceva lei prima, dove c'è necessità di manodopera. Questi ambienti sono ospedali, ambiti sociali, ambientali, territoriali, quindi viene prestato comunque un servizio di utilità comprovata, tra l'altro è pure definito l'articolo 2 dove si definisce lo scopo della legge sul servizio civile, quindi si parla comunque di una riduzione importante del 50%, del 40%, scusate, degli effettivi del servizio civile in ambiti estremamente necessari per coesione nazionale o comunque per identità e comunità. Quindi ecco, questo è un po' quanto. Poi si diceva prima sulla durata del servizio civile che di fatto adesso è estremamente maggiore, appunto si diceva 1,9 milioni di giorni per 15.918 posti di impiego, cioè equivale alla durata di ogni persona mediamente di 120 giorni in un anno, quindi è un impegno maggiore che ci si prende svolgendo un servizio civile rispetto a quello del servizio militare che è dilatato in più.
Resto tempo con lei brevemente, ma c'è una soglia oltre la quale voi potreste riconoscere che effettivamente bisogna porre un freno? Allora, c'è stato un aumento, abbiamo detto l'anno scorso ci sono state 7.200 ammissioni, se fra due anni si arrivasse a 10.000, 11.000, cosa direste? Sì, va bene così, siamo contenti, poi bisogna trovargli anche un po', bisogna trovare degli impieghi specifici e magari non c'è bisogno di tutto questo, cioè, c'è una soglia oltre la quale dite sì, effettivamente magari...
Allora, prima si diceva dal 2009 c'è stato un aumento dalle 2.000 alle 6.000 unità, è vero, comunque da quelle 6.000 adesso in oltre 15 anni si è arrivati a 6.000, 7.000, quindi l'aumento dal 2009 si è stabilizzato, quindi non vedo questo aumento esponenziale che si narra, ecco, cioè c'è stato un aumento nel 2009 tramite anche diverse cambi di legge che hanno facilitato il servizio civile, però di fatto dopo il numero si è stabilizzato, quindi mi sembra un po' allarmistico pensare che si arrivi a 11-12 mila unità nei prossimi anni, nel senso ormai si è stabili da oltre il 2009.
Michele Mor, restiamo sulle cifre, questa volta parlando di cifre relative all'esercito, perché una delle controargomentazioni, perché allora voi dite in questo momento storico, non solo voi, il Consiglio federale, l'aggruppamento difesa, l'esercito ha bisogno di più uomini, più mezzi, i contrari dicono però guardate che l'esercito non ha problemi di effettivi, tant'è che il numero di militi supera il limite legale, qui magari ricordiamo l'esercito regolamentare fissato a 100.000 unità, il limite legale di 140.000 e questa soglia viene spesso superata, mi sembra si è arrivati anche a 150.000. Allora la mia domanda verrebbe da dire, sarebbe meglio prima alzare il limite legale e sulla base delle necessità e poi solo dopo colmare quello che manca?
Allora, lei ha ragione, attualmente sono 146-147 mila, quindi leggermente sopra. Questo è però solo dovuto a una situazione attuale amministrativa, nel senso che ci sono ancora incorporate sulla carta più persone di quello che sembra il limite, che è il limite legale. Quindi una volta che questo, nei prossimi 2-3 anni, queste persone usciranno dal sistema, saremo al limite legale. Il problema è che, andando avanti, i giovani diminuiranno, quindi la sua domanda di prima, se aumentano o anche se non aumentano i giovani che fanno servizio civile, proporzionalmente saranno sempre di più rispetto a quelli che fanno scuola retro. Se rimangono sui 6-7 mila, attualmente abbiamo circa 18 mila reclute all'anno, quindi un poco meno la metà fa servizio civile. E quindi, andando avanti, se il totale diminuisce e loro rimangono 7.000, evidentemente che quelle disposizioni dell'esercito e protezione civile diminuiranno. Quindi questo problema c'è. Secondariamente, tutti parliamo di Ucraina, per esempio. Da anni, ormai purtroppo oltre 4 anni, ci preoccupiamo per questa guerra, una guerra che dimostra che la guerra attuale va esattamente in direzione opposta a quello che si pensa. Non è veloce, ma è lenta. Ci vogliono tante persone. Purtroppo il più grosso problema dell'Ucraina non sono i soldi, non sono il materiale, ma sono gli effettivi. Il grande problema dell'Ucraina è avere gli effettivi per continuare a difendersi. In questa ottica sarebbe lungimirante far sì che il numero di persone a disposizione di esercito e protezione civile non diminuisca.
Ma ha senso togliere risorse utili da una parte? L'utilità è riconosciuta da tutti, quindi servizio civile, per piazzarle dall'altra parte nell'esercito, adesso utilizzo un termine così magari un po' provocatorio, demotivate, partendo dal presupposto, e fra poco ci arriviamo, che ci deve essere un conflitto di coscienza. Quindi prendiamo delle persone che hanno fatto valere un diritto, quindi il proprio conflitto di coscienza, e piazzarle nell'esercito. Ha senso in termini di operatività?
La domanda, secondo me, è sbagliata. Attualmente noi dobbiamo avere una sicurezza militare forte e dobbiamo avere gli effettivi per garantire una capacità di difesa al paese, una capacità di difesa che per diversi motivi il paese attualmente non ha. Il fatto che ci siano altri settori al quale manca personale non è da risolvere indebolendo l'esercito.
Sì, Nicola Mazzinotti voleva...
Sì, no, faccio fatica a credere, a pensare che anche aumentando gli effettivi dell'esercito, anche di 10, 20, 30 mila unità, questi problemi, queste mancanze che il signor Moore faceva riferimento adesso sarebbero colmate. Proprio appunto perché c'è anche una certa instabilità geopolitica sul piano internazionale, proprio questi servizi, questi settori in cui il servizio civile attualmente opera, che sono di ambito sanitario, sociale, eccetera, sarebbero da rafforzare in ottica proprio di bisogni che la popolazione deve affrontare, nel senso che l'ambito sociale e sanitario, soprattutto pensando in tempi di instabilità, risultano ancora più importanti. Volevo aggiungere proprio anche una breve cosa. Si parla, non è la prima volta che si parla di carenze all'interno dell'esercito, di effettivi o comunque di bisogni di cambiare l'esercito. Però allora mi chiedo sempre perché si va a toccare un altro ramo, nel senso, adesso motivati da una carenza di effettivi all'interno dell'esercito, si va a toccare e indebolire fortemente il servizio civile. Non si va mai a fare una riflessione su quello che è invece bisogno, come si presenta il servizio militare, soprattutto diceva lei prima, gente demotivata che andrebbe poi a far parte degli effettivi dell'esercito perché obbligati. Non ci si chiede mai perché allora si crea questa cosa, perché si crea anche poi questo conflitto di coscienza per il quale diverse persone scelgono di svolgere servizio civile sostitutivo anziché militare. E voilà.
E lo chiediamo subito a Michele Moore.
Sì, se ben capito stiamo entrando nel tema dell'attrattività dell'esercito. Questa qua è una è una domanda, secondo me, una considerazione un po' ridicola. L'esercito al servizio militare non può essere attrattivo, non è una cosa attrattiva, è una cosa che i popoli, il popolo svizzero in particolare, ha fissato nella Costituzione, che ogni cittadino svizzero deve prestare servizio per contribuire, assieme ai suoi concittadini, alla difesa del paese. E difendere il paese non è una cosa attrattiva. Il servizio militare non può essere, a prescindere, una bella cosa. È una cosa necessaria. Negli ultimi 30 anni è stata un po' di meno. Purtroppo adesso ci rendiamo conto che sta tornando, forse, perché si spera evidentemente di no, ma sta tornando importante.
Io vorrei fare un passo indietro per tornare al presupposto base, insomma, per poter chiedere la missione al servizio civile, ovvero il conflitto di coscienza. Qui torno da Nicolò Mazzidamotti. Con queste misure si vogliono frenare, lei dice non è un freno, è un limite, i passaggi tardivi, soprattutto i passaggi tardivi. Allora le chiedo, ma si può ancora parlare di conflitto di coscienza da parte dei quadri dell'esercito che passano al servizio civile o di chi ha già svolto parecchio servizio militare?
Penso proprio di sì, nel senso che il conflitto di coscienza può essere sviluppato o dal principio in cui già da subito si dice che c'è un conflitto di coscienza con prestare servizio militare, ma può anche essere sviluppato durante, nel senso una persona che fa un percorso all'interno dell'esercito, magari fa anche una certa carriera, un avanzamento, a un certo punto si rende conto anche di quello che fa, di quello che svolge, che magari si crea un conflitto di coscienza. Adesso io non posso entrare nella testa delle persone che dopo aver già prestato parte del servizio militare o interamente del servizio militare cambiano quali sono le motivazioni effettive che lo portano poi a optare per un servizio civile, però è chiaro, cioè nel senso, il conflitto di coscienza può essere o dal principio o si può sviluppare anche durante, quello mi sembra abbastanza scontato.
Forse un po' meno scontato per chi, anche questa volta provoco lei, forse un po' meno scontato per chi ha svolto, perché ha esaurito tutti i giorni di servizio militare, deve solo fare il tiro obbligatorio e poi passa al servizio civile per un conflitto di coscienza.
Beh, cioè, nel senso, appunto, come ha detto, l'obiezione di coscienza può essere sviluppata dal principio, si può sviluppare, si può anche sviluppare una volta terminato il servizio militare, magari anche che è stato svolto all'interno di determinate funzioni, e poi per quello che riguarda il tiro obbligatorio si può sviluppare questo conflitto, o semplicemente anche ripensare, pentire tra virgolette un po' quello che è stato il servizio svolto finora e sviluppare questa obiezione di coscienza in seguito.
Michele Mor, voi non mettete in discussione il fatto che un conflitto di coscienza possa maturare nel tempo, questo è chiaro?
Assolutamente no, è indubbio che una persona, due o qualcuna possa sviluppare questo conflitto di coscienza, però i numeri dei quali abbiamo parlato all'inizio della trasmissione sono tali che nasce perlomeno il dubbio se tutte queste persone hanno veramente un problema di coscienza. Va anche detto che nel periodo peggiore della storia recente, cioè la guerra fredda, avevamo un esercito di 650.000 persone. Il massimo delle obiezioni di coscienza è stato raggiunto nel 1968 con 100 persone, 100 su 650.000. Se lo mettiamo in relazione alle cifre di cui abbiamo parlato prima, quindi adesso oltre 7.000 su un esercito di 120, è evidente che qualcosa non quadra.
Nicolò Mazzidamotti, voi riconoscete che ci possono essere degli abusi? E che quindi, e che questi abusi, insomma, debbano in qualche modo essere arginati.
Beh, gli abusi ci possono essere in un qualsiasi settore, in un qualsiasi contesto. Io non mi avvalerei mai del diritto di definire se una persona crede veramente nel suo conflitto di coscienza oppure no. Non penso sia possibile fare questa cosa, e di conseguenza bisogna anche dare una certa fiducia alla popolazione che ci sia veramente un'obiezione di coscienza. Ci tengo giusto a citare un dato presente nel messaggio del Consiglio federale. Comunque il problema sussiste relativamente poco, dal momento in cui le ammissioni di militari già integrati nell'esercito che fanno richiesta di servizio civile, all'aumentare del grado, diminuiscono nettamente.
Sì, sono molti di meno, questo sì, è corretto. Michele Moro voleva replicare.
Sì, Comunque l'obiezione, il problema di coscienza non è il centro della cosa, stiamo parlando molto di quello, in verità non è quello, quello è un diritto che rimane garantito. Le sei misure rendono il servizio civile un po' più simile, se lo si guarda bene, a chi ha la scuola reclute, quindi non è che lo si proibisce, chi lo vuole fare lo può ancora fare, semplicemente sarà un po' diverso perché ci saranno queste sei misure, quindi come chi fa la scuola reclute all'inizio deve fare la scuola reclute, quindi un periodo lungo, chi fa il servizio civile dovrà fare un periodo lungo, essenzialmente diventa uguale. Per quello che concerne il fatto di andare ogni anno, chi fa la scuola reclute fa corsi di ripetizione, loro dovranno farlo ogni anno, cioè non mi sembra che si stia proibendo qualcosa, si cambiano un pochino le regole, ma chi veramente lo vuole fare lo farà senz'altro ancora e avrà la possibilità di farlo.
Questo è il tema della flessibilità, tra l'altro c'è un sondaggio del 2024 commissionato dal Consiglio federale, era stato realizzato su 3.000 militi passati al servizio civile, fra le motivazioni da loro addotte c'era appunto la maggiore flessibilità e conciliabilità insomma con gli impegni professionali e di vita, e poi solo più al secondo o il terzo posto in modo più distaccato c'erano gli altri motivi, e infatti i sostenitori di queste misure dicono noi, cioè, chi passa al servizio civile è avvantaggiato proprio per la questione di flessibilità, rispettivamente è svantaggiato chi resta nell'esercito. Allora lasciamo stare la questione della lunghezza, i 150 giorni, lasciamo stare per modo di dire perché è la misura che a voi preme di più. Riconoscete che c'è una certa disparità e che quindi in questo caso si starebbe cercando di riequilibrare le condizioni?
Ma penso che dipenda anche proprio dal contesto differente in cui ci si trova, nel senso, adesso non conosco dall'interno i meccanismi dell'esercito, ma mi sembrerebbe difficile immaginare una flessibilità all'interno dell'esercito dove durante la scuola reclute si fanno le tot ore al giorno, poi si torna a casa a viaggio, così, anche per una semplice questione territoriale, nel senso dove ci sono le varie basi, le varie caserme in giro per la Svizzera, bisogna girare. Servizio civile, questa esigenza di svolgere, ma proprio per il suo scopo, per l'utilità che va a servire, non ha questa esigenza di chiudere, tra virgolette, tutta questa flessibilità e questa conciliabilità, e quindi offre semplicemente quello che serve all'uno piuttosto che all'altro, quindi non è una questione di disparità di trattamento tra un servizio piuttosto che l'altro, semplicemente è un'attuazione secondo le esigenze di uno rispetto a quello dell'altro. E poi la questione della conciliabilità che permette il servizio civile, assolutamente non la vedo assolutamente come una cosa negativa, nel senso che nel 2026 da diversi anni si parla proprio anche di permettere questa conciliabilità, quindi di svolgere un servizio utile alla popolazione anche mentre si prosegue una carriera professionale, penso che sia semplicemente una cosa estremamente interessante, sia dall'utilità che si serve al paese svolgendo anche il servizio civile, sia da quelle che sono le esigenze personali di formazione, di carriera, di qualcos'altro.
Michele Moro.
Ma di nuovo non è il punto, cioè flessibile, essere flessibile, avere certa flessibilità, è chiaro che l'esercito, come ha bene detto lei, non lo può permettere, e come ha detto proprio chi è coloro che hanno fatto il servizio civile nel 2024, hanno scelto di fare servizio civile per avere più flessibilità e quindi non perché avevano un problema di coscienza. Il problema di coscienza c'è anche nelle risposte che hanno dato, ma non è al primo posto. L'esercito non può permettere questo, come ho spiegato prima, l'esercito ha determinate esigenze e la situazione attuale richiede che un numero sufficiente di persone faccia quello. Non è bello, non è flessibile, è necessario perché dobbiamo avere innanzitutto una capacità di difesa.
Non è che avete però esagerato con tutte queste misure, a cominciare da quella dei 5 mesi in più per chi ha già svolto parte del militare. I contrari dicono che è anticostituzionale perché viola la libertà di coscienza e il principio di proporzionalità. Magari si poteva, meno misure,
L'idea è che alla fine si arrivi sempre allo stesso numero di giorni prestati. Come detto prima, sono comunque giorni non comparabili. C'è un giorno lavorativo, un giorno in cui tu 24 ore su 24 sei a disposizione, non è la stessa cosa. Quindi mi sembra che non sia esagerato per niente.
Domanda speculare, e siamo praticamente alla fine, Nicolò Mazzi Damotti. Voi avreste accettato una modifica con... meno misure o misure differenti, non so, tolti i 150 giorni, voi avreste accettato una modifica magari che andasse a limitare, a contrastare i potenziali abusi?
Beh, se l'obiettivo è semplicemente quello di contrastare degli abusi, sicuramente saremmo potuti entrare in materia. Adesso, senza proposta, difficilmente riesco a dire se l'avrei accettata oppure no, se l'avremmo accettata oppure no. Semplicemente, ecco, dalle sei misure che ci sono qui davanti, proprio il fatto di... banalmente, proprio la questione di vietare gli impieghi per chi studia medicina o esercita una professione nel ramo, piuttosto di non ammettere nessuno dopo la conclusione del servizio militare, è proprio una cosa che dimostra il fatto che questa riforma va a mirare e ad attaccare il servizio civile, che non avrebbe nessun altro impatto sugli effettivi dell'esercito. Ecco.
Una breve replica con Michele Mor, perché siamo davvero in chiusura, magari proprio su questa misura. Qui si tratta ancora di riequilibrare un po' forse quello che voi definite dei vantaggi rispettivamente degli svantaggi.
Assolutamente sì, come detto prima, senz'altro ci sono dei problemi all'interno della nostra società, ci sono delle mancanze in certi settori, ma non è l'esercito che deve mettere a disposizione la gente per supplire a queste mancanze. Sono anche in parte problema dell'economia del paese, disponibilità di persone con determinate formazioni, e non è l'esercito che deve fornire queste persone.
E per oggi tutti, siamo davvero in chiusura. Ringrazio i nostri ospiti, Michele Mor e Nicolò Mazzi Damotti, in regia Amanda Pfendler, alla regia tecnica Iari Salvagno. Io sono Giampaolo Driussi e vi auguro un'ottima giornata.